Ascoltatori, un saluto ascoltatrici, un saluto da Ira Rubini, anche se non sembro io, perché come avete sentito c'è metà della mia voce. Mi scuso con voi per questo motivo, ma per il resto CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, va regolarmente in onda fino alle 12.30 e come sempre vi ricordo il numero per scriverci in diretta: 331-6214013, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @radiopopolare.it. Grazie ancora a tutti coloro che sono venuti a trovarci ieri alla Palazzina Liberty, dove siamo rimasti per tutta la giornata con la tappa del tour Falla con noi, dedicata a Dario Fo nel centenario della sua nascita, e naturalmente anche a Franca Rame. Sono stati tanti gli ospiti, ma anche tanti gli ascoltatori che sono venuti a salutarci, a parlare e a condividere anche i loro ricordi della Palazzina Liberty. Naturalmente vi ricordiamo che voi potete seguirci anche su una pagina Facebook, CALT Radio Popolare, scriverci a cult@radiopopolare.it e ritrovare in podcast per esempio anche le trasmissioni di ieri sul sito di Radio Popolare. E adesso, con la voce che mi resta, do il benvenuto a Barbara Sorrentini, che è a Bari per il B-Fest. Ciao Barbara!
Ciao, buongiorno, buongiorno Ira, la voce della Palazzina Liberty. Io purtroppo appunto ieri non c'ero e mi dispiace veramente tanto, perché stavo venendo qui a Bari. Però se posso dire una cosa, ho incontrato Lella Costa in aereo, che come sappiamo era molto amica di Dario Fo come Radio Popolare, che sta facendo l'Isistrata a Bari, qui al Teatro Piccinni, quindi per sì. Chi fosse in zona la può vedere qua, chi l'ha perso a Milano va bene. Io in questo momento sono davanti al Teatro Margherita, anche qui c'è vento, per cui pure io con la voce probabilmente tra un po' ti raggiungo. E sto guardando una cosa molto interessante che si chiama Sguardi sul Cinema, ed è una mostra fatta sulle foto, quelle classiche che conosciamo del cinema italiano, da Mastroianni a Fellini, insomma quelle storiche, fatte però con gli scarti. Il lato bello e utile del rifiuto è un progetto di un gruppo che si chiama ERA, che ha fatto questa mostra qui all'interno del Teatro Margherita, apposta ovviamente durante il B-Fest, perché ogni anno c'è una mostra o fotografica o appunto originale come questa. Però qui le cose sono tantissime. In questo momento sta, per esempio, stanno proiettando al Petruccelli il film La Stazione, del suo omonimo Sergio Rubini, insomma un film vecchissimo degli anni Ottanta. Poi stasera ci sarà la premiazione, verrà premiato Rubini, Margherita Bui, perché ogni giorno c'è comunque un ricordo di un film ormai antico, possiamo dire così, perché è di parecchi anni fa. Invece un film nuovo, ma di un regista antico, è quello di Pupi Avati, che è stato presentato ieri sera al Petruccelli. Adesso questa mattina c'è stato l'incontro stampa. Un film che si intitola Il tepore del ballo, che racconta un po' è una storia un po' strana, perché c'è Massimo Ghiri, protagonista, che viene a un certo punto arrestato, qualcosa ricorda un po' la storia di Tortora, perché è un conduttore televisivo molto brillante, che a un certo punto si trova così, senza sapere perché, in prigione. E intorno a lui c'è tutta una storia con cioè Isabella Ferrari, tra l'altro a proposito di anni Ottanta, anche questo film è girato molto in stile anni Ottanta, diciamo che Pupi Avati mantiene questo stile lì e quello resta. E ci sono anche degli omaggi, perché appunto c'è Jerry Calà in questa televisione folle, pazza, capitanata da una Giuliana Destio, devo dire anche lei ripescata dagli anni Ottanta, perché purtroppo non la si... purtroppo dico, perché è veramente brava, e qui fa un personaggio televisivo terribile, una conduttrice di quelle che non guardano in faccia a nessuno. Però se ci pensi, anche questo è un tema anni Ottanta, perché mi porta quella televisione là, che ormai forse non vedono soltanto quelli di una generazione, perché i giovani, lo sappiamo, non guardano più la televisione, però insomma un film interessante, devo dire, perché ha questo sguardo nostalgico che però tutto sommato ci riporta anche al presente, perché la sguaiatezza forse è uscita dalla televisione, ma la troviamo nei palazzi, la troviamo altrove, sì, sui social, per cui tutto sommato ha una sua così, insomma, attualità. Oggi ci sono tantissimi film, naturalmente c'è questo concorso molto bello che si chiama Meridiana, che riporta film che trattano un po' quell'emisfero lì, quello del sud del mondo. E proprio ieri ho incontrato l'attrice del film La Petite Dernière, un film di cui avevamo parlato a Cannes, perché l'attrice Nadia Melliti, che ho intervistato ieri, ha vinto il premio come attrice esordiente. E il film è girato da un'altra attrice, che è Assia Erzi, anche lei di seconda generazione, tutto ambientato nelle banlieue parigine. Questa ragazzina che si scopre omosessuale, gioca a calcio, e nella sua cultura questa cosa non viene tanto apprezzata, anzi viene abbastanza tenuta chiusa in casa, ed è la sua battaglia per evolversi in una cultura che comunque è radicata in un'altra, che è quella della Francia. E quindi forse comunque anche questa è una storia molto comune, senza per forza essere extra Francia o extra Italia o extra Europa. Poi tra le altre cose c'è Rosso di Sera, che sono le serate al Petruzzelli. Ieri sera è stato premiato Wes Scardi, che forse questo nome dice poco, ma in realtà lui è il primo attore Cherokee che ha vinto un Oscar. Ve lo ricorderete, in Balla coi lupi era l'amico, sì, prima nemico e poi amico di Kevin Costner, che ieri ha letto una lunga poesia contro la guerra, per i diritti umani, accompagnato al pianoforte, ed è stato un momento abbastanza toccante, perché di fatto ha ricordato anche un po' il suo popolo, no? Come ancora oggi viene tenuto da parte e discriminato. Ecco, queste sono un po' le giornate, ci sono ancora tantissimi premi in questi giorni, tantissimi film che magari poi vi racconteremo domani, così almeno vi racconto le giornate, quello che vedo, oltre a quello che so che c'è, che è giusto comunque segnalare.
Va bene, allora Barbara, grazie, e adesso invece lanciamo una tua intervista che ci riporta al Fescal.
Sì, certo, perché a Milano ci sono ancora fino al 28 il Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. Noi abbiamo incontrato un po' di registi e registe di seconda generazione, extra il concorso. Nadir Taji ha raccontato, lui è di origini marocchine, però vive a Roma, insomma è nato a Roma, e racconta in festa in famiglia una storia molto, molto brutta, perché si tratta di un abuso di una ragazzina minorenne da parte del cugino grande all'interno di questa festa felice, apparentemente felice, che passano tutti insieme. Il cortometraggio è passato domenica, però insomma vi ricordo che se andate a vedere sul sito ce ne sono ancora tanti e belli, che vale la pena seguire.
Bene, grazie Barbara, buona permanenza al Bifest di Bari, ci sentiamo domani, ciao!
Ciao, grazie.
A presto. Allora, ascoltiamo l'intervista a Nadir Taji.
Nadir Taji, regista del film Festa in Famiglia, un film che si potrà vedere in extra al Fescal di Milano, ha già avuto un premio alla Settimana della Critica a Venezia per la regia, come miglior regia per un cortometraggio. Benvenuto a Radio Popolare, Nadir.
Buongiorno, grazie mille.
Festa in Famiglia è una storia raccontata in maniera molto esplicita, devo dire, e tocca un tema che comunque resta sempre molto importante, che è quello della molestia. Chiederei a te di inserire questa storia appunto all'interno di un pranzo di famiglia, di una festa di famiglia, perché la cosa avviene tra un cugino con la cuginetta più giovane. Da dove è partito questo, insomma, questa storia, questa trama?
La trama da qualche racconto popolare che ho sentito, a cui poi ho aggiunto alcuni miei punti di vista su dinamiche familiari. Come posso dire, la molestia sì, è quel gancio, quell'inizio, quell'evento traumatico che dà il via alla storia, però la cosa che ho trovato più interessante è l'approccio all'educazione. Questo era il tema che veramente mi importava.
In che senso?
Ovvero come l'educazione può influire all'interno di un sistema familiare. ovvero la repressione, può andare a causare qualcosa di ancora più grave?
Questo arriva, tu lo ambienti all'interno di una famiglia marocchina, sei di seconda generazione con origini marocchine, però precisiamo che l'educazione di, un'educazione di questo tipo manca anche in Italia, immagino che sarà informato su tutte le, no? Ecco,
certo.
Come si inserisce in questo contesto? Anche a livello tuo registico, ricordiamo che tu hai fatto il centro sperimentale, quindi insomma hai studiato a Roma. Tu l'hai girato in Italia, ma il luogo è indefinito, può essere ovunque, nel senso che è un problema molto, è un problema universale.
Assolutamente, abbiamo anche scelto di ambientare il cortometraggio all'interno di una cornice che non sia molto definibile, che possa sembrare un luogo un po' sospeso. Inizialmente nelle mie intenzioni era un po' la provincia del nord, una cosa di questo tipo. La cosa che ho trovato molto anche sfidante era come raccontare un qualcosa di universale attraverso un qualcosa di magari più specifico. Quindi mi auguro sempre che il contesto non spicchi sull'universalità della storia, ecco.
La regia, il premio appunto è stato dato alla regia, alla SIC di Venezia. Ho letto in giro che qualcuno ti ha paragonato un po' al cinema iraniano. In effetti c'è questa sospensione, questa pulizia dell'immagine che ricorda un po' quel cinema. È voluto? Quali sono i tuoi riferimenti cinematografici?
Allora, diciamo un po' evoluto perché sì, quel genere di sospensione, anche di immagine che tende un po' più al realistico, se posso dirla così, veniva un po' da Kiarostami, che penso sia un riferimento per molti. Poi mi piaceva anche la freddezza un po' glaciale di Haneke, e poi un po' quell'ironia grottesca di Östlund. Questi erano un po' i riferimenti principali.
Beh, in effetti il premio alla regia è un premio molto importante, quindi complimenti. Stai lavorando ad altro?
Grazie mille. Sì, adesso stiamo finendo di montare il nostro cortometraggio di diploma qui a scuola. Nel frattempo stiamo scrivendo qualche storia di lungo che speriamo possa prendere vita.
Allora ci risentiremo presto.
Speriamo.
Grazie. Nadir Taci, il film è Festa in Famiglia al Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina. A presto, grazie. Ciao.
Grazie mille.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will.
Ed eccoci alla seconda voce di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lo avevamo intervistato poco prima del suo debutto bolognese. E adesso lo troviamo al Piccolo per la prima volta, perché era già stato a Milano ma in altri teatri, dal 24 al 29 marzo, l'Enfant Prodige, uno degli Enfant Prodige del Teatro Italiano Niccolò Fettarappa, che è anche artista associato del Piccolo per questa stagione. Ironico, surreale, caustico, inquietante, gliene hanno dette di tutti i colori. Niccolò Fettarappa, nato nel 96, è autore, attore e regista. Arriva appunto per la prima volta al Piccolo con un titolo, Orgasmo, che è una dichiarazione di intenti. Immagina uno scenario evidentemente grottesco in cui l'agenda dell'Unione Europea stabilisce che entro il 2030 avrà luogo l'ultimo orgasmo sulla Terra. L'Italia viene invasa da un'orda di orsi, una coppia in crisi sopravvive all'inerzia dei loro pomeriggi noiosi, legge giornali e fa ginnastica, mentre un giornalista e uno zoologo fanno luce sul mistero degli orsi. Il resto lo dice lui, o meglio lo ha detto nella presentazione dello spettacolo che ha fatto proprio all'inizio di questa settimana. Ascoltiamo Niccolò Fettarappa. Lo spettacolo ha debuttato il 24 scorso ed è in scena fino a domenica.
Buongiorno a tutti e a tutte, Allora, io cercherò di raccontarvi un pochino di questo spettacolo, anche se è molto complesso, perché come tutti gli spettacoli che mi sono ritrovato a fare, poi alla fine non sono degli spettacoli che esattamente hanno a che fare con una trama o con una storia. Di solito le trame degli spettacoli che facciamo sono sempre degli spedienti per poi andare a raccontare un po' tutto un mondo. Ecco, per me andare in scena e fare uno spettacolo ha sempre un po' la responsabilità di voler raccontare, la responsabilità autoriale di voler raccontare, convocare sulla scena tutto quanto. Quindi è uno spettacolo che ha in sé i germi di possibili critiche nei confronti di molti temi. Sicuramente il principale è quello del desiderio. Il desiderio di stare con gli altri, la possibilità di stare con gli altri, che è qualcosa che evidentemente nel corso di questi decenni sta avvenendo sempre più a mancare. Le occasioni di incontro con l'altro sono sempre più rare. Questo non è soltanto un dato, come posso dire, empirico, rilevabile nella vita di ciascuno, ma è proprio un dato statisticamente rilevato, cioè nel senso che mi ha colpito molto mentre eravamo in prova con questo lavoro. A novembre dell'anno scorso è uscito fuori un dato Istat abbastanza inquietante, che parla proprio del desiderio e del sesso per quanto riguarda gli italiani. E il dato che veniva riportato era che il 25% degli italiani dichiara di avere un incontro sessuale erotico, diciamo, una volta alla settimana. E questo veniva riportato dall'Istat come un dato tutto sommato positivo. E a me questa cosa ha colpito moltissimo, perché i dati, come sappiamo, sono sempre dati che poi si prestano delle interpretazioni politiche, ecco. E che il 25% dichiarasse questo, a me sembra un dato invece estremamente basso, e quindi confermava ancora di più la tesi dello spettacolo, ovvero sia che l'incontro tattile con l'altro, con gli altri, sta divenendo sempre più complesso e raro da vivere. Questo lo si deve anche probabilmente alla chiusura degli spazi di socialità intermedia, penso alla chiusura degli spazi sociali, dei centri sociali, alla difficoltà anche di instaurare dei rapporti con il prossimo per strada, alla zonizzazione delle città, e quindi la difficoltà anche di vivere degli spazi di piazza, di convivialità insieme. Lo spettacolo parla di questo. E come lo fa? Lo fa immaginando che nel 2030, sulla base dell'agenda 2030 voluta dall'Unione Europea, avverrà l'ultimo orgasmo sulla faccia della Terra in Europa. A settembre del 2030 avverrà l'ultimo orgasmo. Le persone vivranno sole e separate e dedite all'unico scopo che gli è concesso, ovvero sia quello produttivo, quello lavorativo. Si vivrà soltanto di stress e non più di Eros, quindi una società del tutto individualizzata, automizzata, in cui i rapporti sociali vengono annientati e il desiderio non è più un desiderio erotico, che come sappiamo il desiderio erotico è un momento di sospensione, appunto, no? Dalla catena di produzione, rompe la catena di produzione. No, l'unico desiderio concesso sarà quello appunto a scopo produttivo, quindi mettersi in gioco a favore della macchina capitalista sarà l'unica cosa permessa, e il resto invece sarà appunto escluso, bandito. In scena cosa succede? Succede che viviamo dei momenti di quotidianità di una coppia in crisi, che a breve appunto è destinata a lasciarsi, a separarsi, e questa coppia viene diciamo, sono degli attenzionati speciali di un giornalista che segue dal vivo le fasi della crisi della coppia, introducendosi direttamente nelle case degli italiani, e di uno zoologo incaricato dalla Commissione Europea di spegnere e annientare appunto gli orgasmi delle coppie in crisi. E parallelamente, per questo vi dico che la trama è complessa da raccontare perché è estremamente fitta, parallelamente in Europa c'è un'invasione di orsi che invadono l'Europa riattivando, rivitalizzando i corpi dei poveri europei dediti soltanto al lavoro e risvegliando in loro una preistorica pulsione sessuale indomita, indomabile. E quindi che cosa ci ritroviamo a fare? L'Europa si ritrova a dover domare questi istinti appunto primordiali, sessuali, erotici, e riportare tutti i corpi dei cittadini europei ad una docilità e ad un'obbedienza che li renda appunto atti soltanto a lavorare. Questa è la storia dello spettacolo e il tema.
Allora, questo era Nicolò Fettarappa in scena al Piccolo Teatro Studio Melato, per la prima volta al Piccolo, fino al 29 marzo, con Orgasmo, il suo nuovo testo. Nicolò Fettarappa, insomma, è un grande talento, anche satirico, sarcastico, ed è insomma un autore, un performer molto giovane, del 1996, espressione anche delle inquietudini della sua generazione, ma soprattutto insomma è un artista. Fino al 29 di marzo, dicevo, Teatro Studio Melato, ci sono due serate speciali, quella del 28 e del 29, se non sbaglio, aspettate che lo verifico, sì, che saranno sovrattitolate anche in inglese e in italiano. E fra poco invece parliamo di un altro debutto.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was the school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, killing me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flows on.
Dicevo un altro debutto, perché il prossimo primo di aprile debutta la Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala, opera assai frequente sui palcoscenici di tutto il mondo da molto molto tempo. La regia della Turandot però è sempre un po' una un terno al lotto, una scommessa, insomma chiamatela come volete. Ci sarà Nicola Luisotti a dirigere la Turandot, questa nuova produzione, e la regia è quella di Davide Livermore. Le scene sono di Mariana Fracasso, di Eleonora Peronetti, di Paolo Gepp Cucco, Davide Livermore stesso, come sempre, la squadra che lavora sempre con lui. Mariana Fracasso firma i costumi, e poi ci sono come sempre anche delle parti video, cosa che accade spesso nelle regie di Davide Livermore. Turandot sarà Anna Pirozzi e per altre repliche Eva Plonka, mentre il principe Calaf sarà Roberto Alagna e in altre recite Angelo Villari. Sentiamo che cosa ha detto Davide Livermore a proposito di questa sua nuova regia.
Intanto buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui. Buongiorno, è un momento bellissimo. Sempre, prego. Ah sì, momento, poi passa. È un momento bellissimo per me essere qui con artisti così straordinari. Lui è qui, siamo a 100 anni da quello che appunto sì, ho scoperto nella mia cameretta quando ero bambino con il Lesafon Sagittario, che aveva anche la possibilità di ascoltare le cose fino a 16 giri, non solo i 33 e i 45, c'era 78 e 16, tanto questo è un dettaglio tecnico per chi, per farvi rendere conto di quanto sono antico. La cosa fondamentale per me di questa lettura registica è proprio il fatto che sono partito proprio dalla mia stanza, da bambino. E se fiaba deve essere, perché è fiaba, e in quanto fiaba ha tantissime cose da raccontarci in maniera segreta, deve poter essere affascinante per quello che era Davide a 7 anni, e quindi per tutti i bambini che ci sono dentro di noi, che ci portiamo appresso e che proteggiamo nella nostra vita, probabilmente sviluppando anche delle personalità diverse, ma che in fondo sono sempre il prodotto della protezione del bambino che è in noi. Non voglio fare lo psicologo delle patatine pai, ma questo è una parte vera, assodata, soprattutto per chi fa i nostri mestieri artistici, essere in contatto con la parte fanciullesca e quindi la parte che si innesta con la favola è qualcosa di davvero importante da conoscere. E io bambino, Davidino bambino, lo conosco bene, era quello che si emozionava con il volo delle cicogne, che seguiva l'impresa di Calaf e cercava di capirne il senso. E qui andiamo nel senso invece più profondo di quello che credo che abbiamo fatto con il gruppo artistico con cui abbiamo creato questa produzione. E che da un punto di vista musicale mi pregio di dire che trova una sua compiutezza in quello che è sempre stato considerato un'appendice un po' al limite del purulento in certe situazioni, cioè il finale di Alfano, che secondo me è musica straordinaria, perché a servizio di un pensiero drammaturgico molto preciso. E il pensiero drammaturgico è che non può essere un bacio che scioglie. Il nodo di Turandot non può che non essere principessa Luling, schiava dolce e serena. E quindi la maledizione che questa donna è costretta a perpetuare e a vivere, parlo di Turandot, perché è posseduta da... chiamiamolo un incantesimo, noi possiamo dirlo dopo più di 100 anni, 126 anni dalla pubblicazione dell'interpretazione dei sogni di Freud, possiamo dirlo perché un passato profondamente irrisolto, ecco, ci piace più raccontarlo così, ha un passato profondamente irrisolto, ha una carica karmica la signora Turandot che deve risolvere. C'è un libro che mi ha molto colpito, che sono le sedute spiritiche che Victor Hugo ha fatto per un paio d'anni, io non pratico, però leggo, che ha fatto dal 1853 al 1855-6, non mi ricordo. A un certo punto Victor Hugo, che è straordinario anche quando fa le sedute spiritiche per le domande che fa, perché questi è un libro che semplicemente sono dei verbali di sedute spiritiche, a un certo punto chiede, credo ad Eschilo, un'anima che si presenta e dice: io sono Eschilo. Bene, caro Eschilo, allora mi spieghi che cosa facciamo qui, qual è il senso? E lui dice: fare il lavoro, e fare il lavoro vuol dire illuminare la propria vita in base al... adesso lo chiameremo karma, perché va tanto di moda, no? Poi uno dice karma, gor karma, però karma, questa è una battutaccia. Però è proprio illuminare la propria storia personale, illuminare la propria eredità familiare. In questo caso stiamo parlando di Turandot con un'eredità familiare pesantissima. C'è una violenza, c'è uno stupro e c'è un'uccisione. E in qualche modo lei, Turandot, si fa carico. Che cosa succede in Calaf? Ed è perché trovo straordinario il finale di Alfano, perché l'abbiamo voluto, come si dice in Spagna, involucrare, come si dice in italiano? Coinvolgere, includere all'interno del, della visione registica, proprio perché tanto spesso anche bellissime idee registiche, anche che avevamo in fase di studio, in qualche modo si esaurivano con la morte di Liu. Ma non è possibile fare questo, perché questo vuol dire no, secondo me non assecondare intanto un dovere che dobbiamo nella restituzione della completezza di un pensiero registico, nella completezza di una drammaturgia che viene presentata. Altrimenti a quel punto si va a leggio e si fa a leggio e prendiamo distanza. Invece il fatto che Calaf riesca a vedere esattamente quello, Beda possa vedere proprio la maledizione, e chi bacia alla fine non bacia Turandot, ma bacia colei che in qualche modo non è mai stata vista, non è mai stata amata, e in qualche modo porta su Turandot una tara e un peso di eredità familiare pesantissimo, e lì si scioglie, e allora lì lei può essere veramente se stessa. Probabilmente tutti quanti noi o una parte di noi è sempre costretta a dei comportamenti che, se li guardiamo bene, sono un pochino anche la derivazione di cose che ci sono state date.
Così Davide Livermore sulla Turandot, che debutta il prossimo 1° aprile, di Giacomo Puccini naturalmente, al Teatro alla Scala, sua la regia. Pubblicità, torniamo fra poco. E allora, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Le avrete già riconosciute, sono famosissime ormai in tutto il mondo. Il 27 marzo uscirà un album per festeggiare i loro 20 anni di attività. Stiamo parlando delle Puppini Sisters, che in altri paesi vengono pronunciate anche in altro modo, ma credo che loro non se ne facciano un problema. C'è molto da raccontare, soprattutto insieme alla nostra prossima ospite, che è la fondatrice delle Puppini Sisters, Marcella Puppini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
No, grazie a voi. Allora, abbiamo ascoltato uno dei brani, delle cover più celebri che avete fatto in passato, ma avete fatto mille cose, adesso poi magari le ricordiamo, sì, almeno in sintesi. Walk Like an Egyptian, un gruppo che ha fatto, come dire, della vocalità ad alto livello e con grande sapienza e maestria anche uno strumento ironico. Questa è stata, credo, una delle chiavi fin dall'inizio del vostro lavoro, ma in realtà poi questo ha determinato un successo, come dicevo prima, globale, con ascoltatori illustri e cittadini e cittadine di vari paesi che vi seguono ormai da tanto tempo, giusto?
Sì, questo è vero. Sì, noi ironia, ma molto amore anche per certo, le canzoni che decidiamo di reinterpretare. Perché sono tutte canzoni che amiamo moltissimo.
Beh, questo insomma lo avete raccontato, credo, no? Cioè nel corso di questi 20 anni. Esce questo album, sì, celebrativo, The Birthday Party, giusto?
Sì, esatto.
Perché
è la nostra festa di compleanno, nostra e dei nostri fan.
Allora, io però vorrei soffermarmi, fare un passo indietro, soffermarmi sul fatto che Marcella Puppini ha un'attività, come dire, assolutamente inarrestabile ormai da 20 anni, perché allora lei viene dal teatro off londinese. Io mi occupo tanto di teatro, conosco bene quella scena, la conoscevo a suo tempo e provo grande ammirazione per Marcella Puppini, che da lì ha tratto alcune delle sue ispirazioni, e non ci sono solo le Puppini Sisters nel suo orizzonte, ci sono anche i Murder Ballad, per esempio, no?
Per esempio, sì, è vero, è un gruppo che ho fondato di recente con la leader di un altro gruppo vocale, Medieval Babes. Loro si specializzano in musica medievale, un gruppo fenomenale, hanno anche collaborato con Nick Cave, fatto cose meravigliose, e la leader Catherine Blake e io abbiamo deciso di fondare un duo di murder ballads, tutte solo canzoni di omicidi, tra le quali canzoni anche bellissime, non sempre omicidi cruenti. Una è una canzone folk inglese che parla di chi ha ucciso l'usignuolo. Allora c'è la mosca che ha detto io ho visto chi è stato. Sono canzoni folcloristiche per lo più, però anche alcune scritte da noi, e sono ballad, ma è un gruppo, un duetto bello a due voci.
Mi viene in mente Lettuce and Lovage, una celebre commedia di Peter Schaffer, in cui forse Marcella Puppini ne ha sentito parlare, anche perché insomma è stata ripresa tante volte. Le prime rappresentazioni c'era Maggie Smith come protagonista di questa appassionata di tempi medievali che ricostruiva in casa le grandi morti dei celebri personaggi medievali con una serie di incidenti di percorso abbastanza divertenti. E poi ci sono anche le Forget Me Not.
Sì, questo è un altro gruppo orchestral punk, più o meno, lo definirei.
Ecco.
Sì, al momento le Forget Me Not sono un po' in pausa, ma riprenderanno con grande vigore l'anno prossimo.
Bene, allora noi non le dimenticheremo, in attesa che ritornino, come dice il loro stesso nome, e poi tante altre cose, insomma, DJ residente, sindaca d'onore del Torture Garden di Camden. Ha diretto l'unica jazz band sovietica, che purtroppo adesso ovviamente è ferma per i noti motivi, insomma, bellici. Ritorno invece al vostro album di voi Puppini Sisters di compleanno, e vi chiedo a Marcella Puppini di sintetizzarci come hanno scelto i brani dalla loro molto grande produzione.
Sì, non è stato facile, perché questo era un album importante, ci abbiamo pensato su parecchio. Allora, intanto dovevamo mettere cover di cui stavamo discutendo già dai primordi, e una di queste, che era nella lista che abbiamo da 20 anni, è Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, che è un grandissimo classico. E poi ci abbiamo messo un brano di Piero Umiliani, molto famoso, Manà Manà.
Addirittura i Muppets avevano usato in una famosa.
Sì. E poi abbiamo usato un brano di Mina, Parole, Mina e Alberto Lupo, con il nostro batterista che dice: Cara, cosa mi succede stasera? È molto bello. E poi abbiamo un paio di brani inediti, anche uno che si chiama Hey Sister, che è una celebrazione, è un volersi guardare indietro, vedere e soffermarsi a pensare a tutte le cose meravigliose che abbiamo fatto. E poi abbiamo scelto dei brani.
Vedo che c'è anche Take Five, no? Con un ritmo, tra l'altro, che è, come dire, una grande trappola, no? Cioè musicale, il ritmo di Take Five.
Sì, il ritmo di Take Five, sì, in genere viene interpretato come un valzer, esatto, più due.
E invece?
Invece noi, io l'ho voluto interpretare in maniera diversa, l'ho voluto interpretare come uno stride alla Fats Waller più uno. E mi sei venuto un po' a convincere il gruppo, specialmente il batterista, perché diceva: ma scusa, ma questo è il brano più famoso alla batteria, com'è interpretato normalmente, e tu me lo vuoi stravolgere? Ho detto: eh sì.
È molto interessante l'album, anche dal punto di vista tecnico-vocale, come spesso i vostri lavori, perché, come dicevamo, no? Con Marcella Puppini c'è tanto amore, c'è anche dell'autoironia, ma c'è anche una, come dire, una tecnica musicale a prova di bomba, no?
Sì, sì, siamo tutti molto studiosi di jazz, di composizione, arrangiamento, certo. Sì, quindi sì.
E i rapporti fra voi come sono? Il dubbio che ci viene, insomma, in 20 anni, non lo so, ci sono state, come dire, diaspore, questioni, oppure no, oppure invece il fatto che il vostro progetto fosse così convincente è sempre stato un ottimo collante.
Cosa che diverte molto il nostro pubblico è il fatto che non riusciamo a tenere ferme le rosse. Le rosse ogni tanto scappano.
È vero.
Cioè, all'inizio eravamo io, Kate e Rosanna. E se n'è andata via subito. Ed è arrivata Stephanie, che è rimasta fino al 2012. Nel 2012 è arrivata Emma, che l'anno scorso, conto che non ce la faceva più, perché lei è sempre in giro per il mondo come solista. È tornata Rosanna, e in amicizia sempre, nei secoli dei secoli, si è formato un legame tra tutte le bionde, le more e le rosse. E la mora siamo sempre state le stesse, però è una famiglia.
Quindi once Puppini sister, forever Puppini sister. Quindi potremmo dire così. Allora, le rosse più instabili, come la tradizione vuole, insomma, più come dire, più mobili, ecco, fra le donne che compongono.
Però poi tornano,
ma la donna è mobile, quindi può andare e venire, insomma, come del resto le scale mobili. Quindi noi siamo contenti che Rosanna sia tornata. Ricordiamo che quest'album esce il 27, giusto? Quindi domani. Non sentiamo più Marcella. Marcella, ci senti?
Sì, io sì, vi sento. Ecco, non adesso, mi sentite?
Sì, adesso ti sentiamo. Esce il 27, giusto?
Domani.
Sì. E poi avete una tournée in giro per l'Europa e dovreste arrivare a dicembre in Italia, giusto?
A Umbria Jazz a Orvieto.
Ah, bene, benissimo. Allora, tutto naturalmente su tutti i luoghi dove trovate le Puppini Sisters. Grazie davvero a Marcella Puppini, buon lavoro a tutte voi. A risentirci.
A presto.
E allora, ringraziando davvero le Puppini Sisters, un estratto dal loro nuovo album. Io direi di ascoltare proprio quel parole.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Non cambi mai. Ma proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare. Tormento, dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va,
se mi va.
Quando è il momento
e dopo si vedrà. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Parole, soltanto parole. Parole fra noi.
Cosa sei?
Che cosa sei?
Che cosa sei?
Che cosa sei?
Non cambi mai,
non cambi mai, non cambi mai.
Proprio mai.
Fermare.
Chiamami passione, dai, hai visto mai? Caramella, non ne voglio più.
La luna di grilla, normalmente mi tengo nel sveglio,
mentre io voglio dormire e sognare.
L'uomo che a volte c'è in te,
quando c'è,
che parla meno,
ma può piacere a me. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Parole, soltanto parole.
Puppini Sisters, dal loro album per il 20° compleanno, questa cover di Parole, Parole, celeberrimo brano interpretato, lo ricorderete, era una sigla di una trasmissione Rai con Alberto Lupo, che era la voce narrante, e Mina a interpretarlo. Io ringrazio tanto Grazia, che mi scrive: per la voce, Ira, prendi il Voxil voce gola, faccio pubblicità, ma insomma sono disperata, quindi grazie, grazie, sicuramente, dato che contiene erisimo, è un ottimo consiglio. So però per esperienza, SIG, che quando mi va via la voce, essendo uno strumento con cui lavoro da tanti anni, ci vogliono un paio di giorni perché mi torni, dovrei stare sempre zitta ed è la cosa che mi riesce più difficile al mondo, come potete immaginare. Quindi abbiate misericordia, oppure pietà, come preferite, a seconda dei vostri e delle vostre convinzioni. Fra poco ritornerà la mia voce normale. Dunque salutiamo le Puppini Sisters, di cui quest'album, da cui vi abbiamo fatto ascoltare in anteprima questo brano, e che contiene tante cover veramente belle. Insomma, loro sono delle grandi professioniste. Poi insomma, se uno non ama le cover o le operazioni, diciamo, di sperimentazione vocale di questo tipo, magari non sono la loro cup of tea, ma sono, io certamente le ammiro molto, soprattutto perché sono, come si diceva, musiciste molto molto strutturate. La loro tournée, per l'appunto, toccherà anche Umbria Jazz, come ci raccontava la fondatrice Marcella Pupini. Siamo arrivati all'ultima rubrica di quest'oggi, che per i più attenti e i più fedeli è sempre la rubrica di Giovanni Chiodi.
Tutti in crociera sul Nilo in questo Giulio Cesare di Handel in scena all'Opera di Zurigo con la regia di Davide Livermore e il suo staff di collaboratori. Non manca anche un detective muto che compare e scompare. La vicenda si tinge di giallo. Chi ha veramente ucciso il Gran Pompeo? Il regista svelerà il mistero soltanto alla fine dell'opera, dopo che i cantanti hanno fatto le loro uscite, proiettando un breve film muto in cui, come in Assassino sull'Orient Express, il colpevole non è solo uno. Delle tante prospettive in cui Giulio Cesare di Handel si può fare, e negli ultimi anni si è fatto, McVicar, Pellì, Carsen, Corrie Leiser, Micheletto, Cherniakov, Livermore sceglie il taglio cinematografico, non solo per l'uso delle spettacolari proiezioni dei D-Walk, ma anche per l'omaggio agli anni 30 del Novecento, gli stessi di Agatha Christie. La nave di lusso si chiama Tolomeo e cambierà nome in Cesare alla fine dell'opera. Quattro dati colpiscono: la mobilità dell'azione, in cui tutti recitano e con una recitazione da Oscar, i contrasti, perché Livermore è grande sia nei momenti comici che in quelli tragici e il mix è equilibrato, e soprattutto, terzo elemento, racconta la vicenda senza sovraccaricarla di sottintesi. Aggiungiamo come quarto ingrediente, l'ho già nominato, la spettacolarità, il mare in tempesta, le scene di guerra da fin d'azione. Una spettacolarità che però non va mai a scapito della profondità. Il merito in questo senso va anche a direttore e cantanti. Che Gianluca Capuano fosse un asso in questo repertorio, e non solo, lo avevamo già capito da tantissime prove precedenti. Sta di fatto che questa direzione impostata su tempi rapidissimi, vorticosi, elettrizzanti, in cui però non si perde una nota, ha stupito anche il suo ascoltatore abituale. Una prova di altissimo virtuosismo e di intonazione degli strumenti antichi che l'orchestra La Scintilla di Zurigo regge con estrema bravura, che però è anche una prova di chiaroscuro, di interpretazione, di colori e non solo di tempi. Cast formidabile con due fuori classe assoluti, Cecilia Bartoli è Cleopatra e a distanza di diversi anni dalla presa del ruolo è non solo inossidabile nella padronanza tecnica della coloratura, dei fiati lunghissimi, dei filati suavissimi, squadernando un trattato di bel canto dalla prima all'ultima nota, ma si conferma anche interprete eccezionale, capace di una camaleontica bravura nel variare accento e fraseggio, nello scolpire il testo come nessuna. Delle sue otto arie tutte sono diverse, tutte hanno un'originalità che le distinguono da altre esecuzioni, sia nel lato sarcastico e brillante sia in quello tragico. La capacità di tenere inchiodato il pubblico sulla sedia nei due lunghi lamenti di Cleopatra, se pietà di me non senti e piangerò la sorte mia, mentre Livermore le fa crollare il mondo addosso, e la strabiliante aria finale in cui non ti aspetti che i fuochi d'artificio non arrivino subito ma al rallentatore dopo un periodo di disorientamento iniziale. Tutto questo è puro capolavoro. Ma accanto a lei, attenzione, c'è un Giulio Cesare di pari statura, Carlo Vistoli, eccezionale nella tecnica e nello scavo della parola, si assesta sulla medesima linea di eccellenza. Una voce corposa in tutta la gamma, bella, ampia, che non teme di scalare le colorature fitte di Empio di Rotus VI o al lampo dell'armi e che si permette perfino di giocare con le note, come fa in due momenti topici che nella messa in scena di Livermore sono ancora più esaltati. Tutta la scena della seduzione, Vado oro pupille, infatti avviene all'interno del grande salone del ballo della nave, con Cecilia Bartoli e Carlo Vistoli che si sfidano al microfono, finto ovviamente, in una sorta di doppia serenata. Cosa non è stato se infiorito a meno Prato con il violino concertante, dal vivo un colpo di teatro. Il resto del cast è ottimo, ma su un gradino inferiore. Max Emanuel Cencic come perfido Tolomeo è perfettamente in parte, anche se la voce è più appannata di un tempo, ma evita qualsiasi tentazione di buttare il personaggio in macchietta e quindi efficacissimo. Il controtenore Kangmin Justin Kim, già celebre per aver fatto una scherzosa parodia della Bartoli in un video cliccatissimo, è un musicista tutto tondo, canta molto bene la parte di Sesto accentuando la sua impulsività. Anne Sophie Fonotter è una Cornelia di presenza ancora magnetica, anche se la voce si è ridotta a un lumicino, fortunatamente l'accento c'è ancora, oltre alla bellezza e all'eleganza. Notevolissimo anche l'energico Achilla di Renato Dolcini. Un evento, insomma, memorabile. Si tratta di uno spettacolo che è nato a Monte Carlo, dopo la tappa nello splendido teatro di Zurigo, arriverà anche da noi in Italia in giugno a Firenze con un cast rinnovato. Avremo quindi modo di rivederlo e di riparlarne. A Zurigo sarà ancora in scena fino al 28 e si sta a teatro 4 ore, ma ci si diverte. Due parole sul fine settimana, ancora in scena fino a sabato al Teatro Regio di Parma, La Manon Lescaut di Puccini con Anastasia Bartoli e Luciano Ganci. Ho visto la seconda recita e ve ne parlerò la prossima settimana. Vi ricordo che la recita di stasera va in diretta streaming, la potete vedere gratuitamente su YouTube. Domani, prima rappresentazione della nuova opera di Davide Tramontano dal titolo molto Michelangelo Antonioni, Cronaca di un amore, Callas e Pasolini, con Carmela Remigio come Maria Callas e Bruno Taddia come Pasolini. Il libretto è di Alberto Mattioli, la regia è di Davide Livermore, che quindi ritroviamo in terra padana. È una coproduzione che celebra i 50 anni della scomparsa dello scrittore e della morte della Callas, prima assoluta per la quale c'è grandissima attesa.
E allora noi ringraziamo il nostro Giovanni Chiodi per questa nutrita rubrica del giovedì, lo ritroveremo la prossima settimana come sempre, noi torniamo domani alle 11.30 come sempre, oppure ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare con tutte le cose di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Fra poco le notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini, a presto. (Sussurra)